No, ecco qua. Bene, grazie. Buongiorno, benvenuti di nuovo. Vi invito ad aprire la parola del Signore nel libro di Ester, al capitolo 8. Oggi concludiamo una serie di studi nel libro di Ester che abbiamo iniziato un mese fa. Se sei con noi per la prima volta, se sei un visitatore, mi dispiace, arrivi alla fine della storia, però spero che tu conosca già la storia e sono convinto che il Signore abbia qualcosa da dirci ancora questa mattina, negli ultimi capitoli del libro di Ester. Questa mattina guarderemo capitoli 8 e 9. Prima di leggere il testo, però, siccome abbiamo, come dicevo, abbiamo studiato questo libro un mese fa, forse è utile ricordare un paio di cose sul libro, non tanto la storia, ma piuttosto perché abbiamo studiato, perché studiamo il libro, la storia di Ester. La prima cosa che vi voglio ricordare è che il libro non è una favola. Il libro di Ester non è una favola, è un libro di storia. La nostra fede è radicata nella storia. E il libro di Ester è radicato nella storia, ci sono dei personaggi reali. Questo vorrei che fosse chiaro, perché troppo spesso leggiamo queste storie come se fossero delle favole. Il libro di Ester è ambientato nell'impero di Persia, all'inizio del V secolo avanti Cristo, negli anni 470 avanti Cristo. Il re di cui sentiamo parlare, Assuero, è un re vero che ha regnato, anche Erodoto, lo storico greco, ne parla, ha regnato dal 486 al 465, quando è stato assassinato, quindi sarà assassinato più o meno 10 anni dopo la fine del libro di Ester. Il padre di questo Assuero è quello che aveva cercato di conquistare la Grecia ed è stato sconfitto dai greci alla famosa battaglia di Maratona nel 490 avanti Cristo, quindi 4 anni prima che Assuero cominciasse il suo regno. Quindi stiamo leggendo un libro di storia, è radicato nella storia. Poi la seconda cosa che voglio ricordare è che questo libro, questa storia, ci riguarda direttamente come cristiani. Se siamo in Cristo, questa storia ci riguarda perché è la storia del popolo di Dio. E noi, se siamo in Cristo, facciamo parte del popolo di Dio, come Israele nell'Antico Testamento. Ed è la storia del popolo di Dio che è minacciato di sterminio, minacciato di morte. È la storia della provvidenza di Dio che ad agito attraverso Ester per salvare il suo popolo. Quindi è una storia che ci riguarda direttamente. In gioco in questo libro è la promessa fatta alla donna in Genesi 3. La tua stirpe schiaccerà la stirpe del serpente. Nel capitolo 8, versetto 6, Ester dice: come potrei reggere nel vedere la distruzione della mia stirpe? Questo che è in gioco è la venuta del Salvatore, del Signore Gesù, la stirpe della donna. Dal momento in cui l'uomo si è ribellato contro Dio, aspettiamo un Salvatore. Satana ha fatto di tutto per impedire a questa stirpe di venire. Infatti è interessante pensare che più volte la stirpe è stata salvata dalle donne. Pensiamo a Tamar in Genesi 38, quando Giuda non voleva darle una ad Egitto per salvarla. Pensiamo all'elevatrice nel libro dell'Esodo, che hanno salvato la stirpe di Dio, e qui nel libro di Ester. Anche quando Cristo è nato, Satana ha cercato di distruggere Cristo, la stirpe. Anche questo è in gioco nel libro di Ester. E la situazione nel capitolo 8 qual è? Bisogna avere in mente un po' la situazione per capire bene quello che il Signore vuole dirci questa mattina. Alla fine del capitolo 7, Aman, il nemico degli ebrei, è stato ucciso. È stato denunciato da Ester ed è stato ucciso. Però è importante capire che la morte di Aman non ha risolto niente. Il popolo ebreo non è salvato. Perché? Perché un decreto è stato promulgato per uccidere gli ebrei e secondo la legge dei persiani un decreto non può essere revocato. Quindi alla fine del capitolo 7, Aman, il nemico degli ebrei, è morto, però questo non risolve niente, perché il decreto è ancora valido. Quindi come farà il Signore a salvare questo popolo? È quello che vedremo adesso, e vedremo cosa possiamo imparare, in particolare da Mardocheo, che diventa il personaggio principale. Quindi leggiamo dal capitolo 8 e 9, leggerò solo alcuni versetti perché la storia è molto lunga, cominciando al capitolo 8, versetto 1. In quello stesso giorno della morte di Aman, il re Assuero donò alla regina Ester la casa di Aman, il nemico dei giudei, e Mardocheo si presentò al re, perché Ester aveva dichiarato la parentela che li univa. Il re sfilò l'anello che aveva fatto togliere ad Aman e lo diede a Mardocheo, ed Ester diede a Mardocheo il governo della casa di Aman. Versetto 9. Senza perdere tempo, il giorno 23 del terzo mese, cioè il mese di Sivan, furono chiamati i segretari del re, che scrissero seguendo in tutto l'ordine di Mardocheo ai giudei, ai satrapi, ai governatori, ai capi delle 127 province, dall'India all'Etiopia, a ogni provincia nella sua scrittura, a ogni popolo nella sua lingua, e ai giudei nella loro scrittura e nella loro lingua. Versetto 11. Con queste lettere il re autorizzava i giudei, in qualunque città si trovassero, a radunarsi e a difendere la loro vita, a distruggere, uccidere, sterminare, senza escludere i bambini e le donne, tutta la gente armata di qualunque popolo e di qualunque provincia fosse, che li assalisse, e a saccheggiare i suoi beni. E ciò in un medesimo giorno in tutte le province del re Assuero, il 13 del dodicesimo mese, cioè il mese di Adar. Versetto 15. Mardocheo uscì dalla presenza del re con una veste reale, viola e bianca, con una grande corona d'oro e un mantello di biso di porpora. La città di Susa alzava grida di gioia ed era in festa. I giudei poi erano raggianti di gioia, di entusiasmo e di gloria. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci furono tra i giudei gioia, entusiasmo, banchetti e feste. Molte persone appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei, perché il timore dei giudei si era impadronito di loro. Il dodicesimo mese, cioè il mese di Adar, il tredicesimo giorno del mese, quando l'ordine del re e il suo decreto dovevano essere applicati, il giorno che i nemici dei giudei speravano di averli in loro potere, avvenne invece tutto il contrario, perché furono i giudei ad avere in loro potere i loro nemici. I giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le province del re Assuero, per mettere la mano su quelli che cercavano di far loro del male. Nessuno poté resistere loro, perché erano stati presi dal timore dei giudei. Tutti i capi delle province, i satrapi, i governatori, quelli che svolgevano gli affari del re, diedero manforte ai giudei perché avevano paura di Mardocheo. Mardocheo, infatti, era potente nel palazzo del re, e la sua fama raggiungeva tutte le province perché quest'uomo, Mardocheo, diventava sempre più potente. I giudei dunque colpirono tutti i loro nemici, passandoli a fil di spada, uccidendoli, sterminandoli. Fecero dei loro nemici quello che vollero. Nella residenza reale di Susa, i giudei uccisero e sterminarono 500 uomini. Misero a morte i 10 figli di Aman, figlio di Amedata, il nemico dei giudei, ma non si diedero al saccheggio. Poi leggiamo anche il versetto 16 per concludere. Gli altri giudei che erano nelle province del re si radunarono anch'essi, difesero la loro vita ed ebbero riposo dagli attacchi dei loro nemici. Uccisero 75.000 di quelli che li odiavano, ma non si diedero al saccheggio. Questa è la parola di Dio. Quindi avete capito, leggendo questo passo, qual è stata la soluzione per il problema degli ebrei. Siccome non si poteva cancellare questo decreto per lo sterminio degli ebrei, l'unica cosa che si poteva fare, stranamente, era promulgare un altro decreto dando agli ebrei il diritto di difendersi. E siccome quest'altro decreto era stato promulgato, la gente aveva capito che il vento aveva girato, che il re, che i poteri forti nella capitale erano in favore degli ebrei. Però cosa possiamo imparare da questo passo noi cristiani nel 2017? In che senso questo parla a noi? Per capire questo passo e cosa insegna a noi, bisogna capire che la storia della salvezza degli ebrei è l'immagine della nostra salvezza in Cristo. Ripeto, quello che leggiamo sulla storia della salvezza degli ebrei è l'immagine della nostra salvezza in Cristo. E quando vediamo le cose in questa luce, vediamo che ci sono due cose fondamentali per noi da imparare o da ricordarci. La prima è che abbiamo bisogno di un Salvatore. Non possiamo salvarci noi stessi. E la seconda è che la salvezza è un capovolgimento della realtà presente. Primo punto, abbiamo bisogno di un Salvatore. Il punto fondamentale da cogliere in questa storia, in questi capitoli, è che il popolo di Dio era impotente a salvarsi. Non poteva fare niente. Un decreto era stato promulgato nella capitale, Susa, per lo sterminio del popolo di Dio, e il popolo di Dio non poteva fare niente per salvarsi. Il popolo di Dio aveva bisogno di qualcuno che potesse agire nel loro favore, qualcuno nella capitale, qualcuno con il potere di agire. E questa persona era Mardocheo. Questa è una cosa che forse capiamo, sentiamo anche noi che ci sono dei potenti in questo mondo, o no? E che noi non possiamo fare niente contro di loro. O quando ascoltiamo il telegiornale, quando guardiamo le news, sentiamo parlare di Putin, sentiamo parlare di Trump, sentiamo parlare del presidente della Cina o di Merkel, gente potente. E sentiamo che questa gente prende delle decisioni che avranno un'influenza sulla nostra vita. Ma non capiamo esattamente come. No, poi tanto è gente potente. Al di sopra di noi non possiamo fare niente contro di loro. E questa idea, che forse è un po' deprimente quando pensiamo ai grandi di questo mondo, invece è un'idea molto incoraggiante quando pensiamo a Cristo, perché Cristo è il nostro uomo potente, Cristo è il nostro campione, Cristo è la persona che nel posto giusto per aiutarci regna in gloria, intercede per noi. Ed è esattamente come Mardocheo in questo passo. Questo passo insiste moltissimo sul fatto che Mardocheo era sempre più potente. Noi dobbiamo capire che Mardocheo era un tipo di Cristo che salva il suo popolo. Guardate capitolo 8, versetto 2. Il re sfilò l'anello che aveva fatto togliere ad Aman e lo diede a Mardocheo. Versetto 9. Il decreto fu scritto secondo l'ordine di Mardocheo. Versetto 15. Mardocheo uscì dalla presenza del re con una veste reale. Anche capitolo 9, versetti 3 e 4. Avevano paura di Mardocheo. Mardocheo, infatti, era potente. Diventava sempre più potente. Cioè, l'autore vuole veramente farci capire che Mardocheo sta diventando molto più potente ed è lui il vero salvatore degli ebrei. Infatti il libro si chiama il libro di Ester, però se guardate la fine, brevemente, finisce col trionfo di Mardocheo, non di Ester. L'ultimo versetto del libro dice che il giudeo Mardocheo era il secondo dopo il re Assuero. Parlo per la pace di tutta la sua razza e cerco il bene del suo popolo. Mardocheo era colui che poteva scrivere questo decreto, non Ester. È lui che poteva salvare il suo popolo. Nel capitolo 8, versetti 15-16, c'è un parallelo fra l'esaltazione, l'ascesa di Mardocheo e la gioia del popolo. No, Mardocheo diventava sempre più potente e il popolo di Dio si rallegrava. Questo è il punto chiave della storia. No, il popolo di Dio è stato salvato veramente solo quando Mardocheo, il suo salvatore, è diventato potente. Quando c'è stato qualcuno nel palazzo del re, nella capitale, per salvarlo. E noi siamo esattamente come gli ebrei. Noi possiamo essere salvati perché c'è qualcuno che ha agito per noi, qualcuno che intercede per noi, qualcuno che ha il potere di salvarci. Ed è Cristo. Questo bisogna capire dell'opera di Cristo. Tutto quello che Cristo ha fatto su questa terra l'ha fatto per noi, nel nostro nome. No, Cristo è stato dichiarato giusto, quindi noi siamo giusti. Cristo è risorto dai morti, quindi noi possiamo risorgere dei morti. Cristo regna con potere, quindi anche noi potremo regnare con potere. Tutto quello che Cristo ha ottenuto, l'ha ottenuto per noi. Abbiamo tutto in Lui, siamo riconciliati con Dio. Non abbiamo niente da temere dalla malvagità di questo mondo o dalla malvagità del nostro cuore, da Satana, dall'ira di Dio, a qualsiasi cosa, perché abbiamo un Salvatore che ci ha salvato, ad agito per noi, per liberarci. Cristo è venuto, ha vissuto, ha sofferto, è stato tentato, è morto ed è risorto per noi, come il nostro rappresentante, il nostro mediatore. Ha fatto tutto nel nostro nome. Questa è la grande idea della Bibbia, questa è la grande idea del libro di Ester ed è tutto l'Antico Testamento. Spesso nell'Antico Testamento il popolo è salvato da una persona. Mosè intercede per il popolo, quindi il popolo è salvato. Anche la storia di Davide e Golia. No, spesso la storia di Davide e Golia viene spesso capita in modo un po' superficiale, no? Qual è il punto fondamentale della storia di Davide e Golia? Il punto non è che Dio ci può liberare dai giganti della nostra vita, come ho sentito dire molte volte. Anche questo è vero, però il punto fondamentale è che il popolo è stato salvato da una persona. Dio ha usato una persona, Davide, per salvare il popolo da un nemico che era troppo forte per lui. Questa è l'idea fondamentale. Matteo 28, ogni potere e autorità mi è stato dato nei cieli e sulla terra, dice Cristo. Perché è importante? Perché questa idea è così semplice, ma ce la scordiamo così spesso. Abbiamo bisogno di un Salvatore. Tu ed io, questa mattina, abbiamo bisogno di un Salvatore. Non abbiamo bisogno di un Salvatore solo il giorno che della nostra conversione. Abbiamo bisogno di un Salvatore tutti i giorni. Tutti i giorni della nostra vita. Siamo come il popolo ebreo in quella storia che aspetta di vedere se questo decreto verrà messo in azione oppure no. Tutti i giorni abbiamo bisogno di un Salvatore. Non spesso abbiamo quest'idea, anche quando parliamo ai nostri amici, parliamo così, diciamo, tu devi credere in Gesù, devi convertirti, devi venire a Cristo e sarai salvato. Ed è vero, ma perché è vero? È perché dal momento in cui crediamo in Cristo, siamo in Cristo, Cristo ci salva tutti i giorni. Non è che ci salva solo il primo giorno, ci mantiene salvato tutti i giorni. Io tante volte ho sperimentato nella mia vita, nei momenti di scoraggiamento, nei momenti in cui ero tentato di fare delle cose veramente sbagliate, di fare delle scelte che avrebbero avuto delle conseguenze terribili, mi sono ricordato che ogni giorno è Cristo che mi salva, che mi mantiene. Mi tiene nella sua mano. No, se Cristo dovesse aprire la sua mano, io precipiterei, sarei frantumato subito. Noi abbiamo bisogno di un Salvatore, qualcuno che ci protegga tutti i giorni della nostra vita. Questa è una cosa che ci dimentichiamo così facilmente, no? Quando pensiamo alla nostra vita cristiana, pensiamo così facilmente che la nostra salvezza dipende dalle nostre emozioni. No? A volte veniamo in chiesa con una faccia come se non fossimo più salvati. Mi ricordo questo predicatore in Inghilterra che raccontava questa storia quando studiava teologia. Una volta era venuto alla scuola con una faccia nera perché aveva tanti problemi, tante preoccupazioni, era scoraggiato. E uno dei professori, che era un uomo di Dio molto saggio, l'ha visto, e si chiamava Rico, e ha detto: cosa c'è Rico, non sei più salvato oggi? Sì, era salvato, tutti i giorni era salvato da Cristo. Noi non possiamo vivere nessuna vita santa che ci renda accettabile per Dio. No? Non possiamo commettere nessun peccato che ci possa separare da Cristo. Non c'è nessun peccato imperdonabile a parte non venire a Cristo. La Bibbia non dice mai che noi piacciamo a Dio. No, non siamo salvati perché piacciamo a Dio, siamo salvati perché Cristo piace a Dio. Quello che Dio ha detto al battesimo di Cristo: ecco il mio figlio, in lui mi sono compiaciuto. No, la Bibbia non dice mai che piacciamo a Dio, anzi Cristo ha detto più o meno il contrario quando ha detto ai discepoli: quanto tempo dovrò rimanere con voi? Voleva tornare dal Padre. Questo non è una scusa per peccare, questo non è una scusa per vivere nella disubbidienza. Infatti è proprio quando siamo nella disubbidienza, nel peccato, che ci allontaniamo da Dio, che ci vengono i dubbi. Ci vengono i dubbi se siamo ancora salvati, ci vengono i dubbi se veramente Dio ci vuole bene oppure no, se possiamo essere perdonati oppure no. E quando pensiamo a noi, quando siamo centrati su di noi, che ci vengono questi dubbi. Se serviamo Cristo, se ubbidiamo a Cristo, se ci affidiamo a Cristo, non dobbiamo dubitarci. Quindi quando abbiamo dei dubbi a volte, o se a volte abbiamo sbagliato di grosso, abbiamo commesso un peccato, siamo preoccupati, torniamo al Signore, diciamo: Signore, non sei soddisfatto di me, però sei soddisfatto di Cristo. Sei soddisfatto dal tuo figlio. E quindi vengo a te nel suo nome, coperto dal suo sangue. Possiamo essere in pace con Dio perché il nostro Salvatore è stato accettato ed è potente per salvarci. Noi oggi siamo un po' come il popolo ebreo fra il decreto di Mardocheo e l'ha messo in atto del decreto. La cronologia è importante, è interessante in questo libro. Aman a febbraio, era febbraio-marzo, aveva fatto un decreto per uccidere gli ebrei e questo decreto doveva essere attuato a febbraio dell'anno dopo, e poi a giugno Mardocheo ha fatto un altro decreto autorizzando gli ebrei a difendersi. E io penso a questa cosa, è affascinante pensare da giugno a febbraio gli ebrei che erano nell'impero persiano, no, l'impero persiano è l'impero più grande che ci sia mai stato, dalla Turchia, dall'Etiopia all'India, e tutti questi mesi cosa avranno pensato? Aspettando quel giorno, no? Il giorno dei due decreti, un decreto che diceva che potevano essere sterminati e un altro decreto che diceva che potevano difendersi. Che cosa avranno pensato? Noi adesso siamo un po' in questa situazione, abbiamo un Salvatore, un campione che regna nei cieli, Cristo ha compiuto tutto, però non è ancora tornato, la nostra salvezza non è ancora completa, non è ancora totale. Aspettiamo il ritorno di Cristo. E il ritorno di Cristo sarà un giorno di salvezza, di gioia, ma anche di giudizio e di vendetta. Questo è l'altro aspetto importante da vedere in questo passo che riguarda la nostra salvezza. Il fatto che la salvezza implica un capovolgimento completo della realtà. Questo è un tema molto importante qui. Guardate il versetto, capitolo 9, versetto 1. Il giorno in cui i nemici dei giudei speravano di averli in loro potere, avvenne invece tutto il contrario. La situazione è capovolta. Anche nel versetto 16, prima, i giudei che avevano paura erano raggianti di gioia. Addirittura, dice il versetto 17, questo è un dettaglio molto interessante, molti si fecero giudei perché il timore dei giudei si era impadronito di loro. probabilmente hanno fatto finta di convertirsi per scappare. È l'unica volta nella Bibbia che si dice che delle persone hanno fatto finta, si sono convertite all'ebraismo perché avevano paura. E questo tema è un tema costante nella Bibbia. Il ritorno di Cristo sarà un giorno di capovolgimento. I primi saranno gli ultimi saranno i primi. Beati voi che siete poveri, guai a voi i ricchi. No, dice Gesù. Anche nel cantico di Maria ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuoti i ricchi. C'è sempre quest'idea che la salvezza, il ritorno di Cristo, sarà un giorno di capovolgimento della realtà. Perché? Perché Dio ha una scala di valore opposta a quello del mondo. Non quello che il mondo ammira è disprezzato da Dio. E i cristiani che sono disprezzati sono onorati da Dio. Sarà tutto l'opposto, perché l'orgoglio umano deve essere abbassato. E anche perché c'è bisogno di giustizia. In questo mondo cosa ci manca? Ci manca la giustizia. Pensate un attimo quanta ingiustizia c'è in questo mondo. Pensate a quanta ingiustizia c'è. Pensate al popolo di Dio. In questo mondo, pensate a quanti dei nostri fratelli e sorelle sono perseguitati o sono vittime dell'ingiustizia del loro nemico. E quando leggo questo versetto 16 penso a loro. In ogni provincia, fra i giudei c'era gioia, entusiasmo, banchetti e feste, perché c'era una salvezza, c'era un Salvatore. Un giorno il popolo di Dio sarà salvato. Sarà un giorno di gioia per noi, un giorno di allegria, però per il mondo sarà un giorno di paura e un giorno anche di retribuzione, di vendetta, perché non solo gli ebrei sono salvati in questa storia, ma si difendono anche con violenza. Non so se ti ha colpito quando abbiamo letto questo capitolo 9, non solo gli ebrei sono salvati, ma si difendono. No? E quando hanno finito di difendersi, ci sono 75.000 cadaveri per terra nell'impero, versetto 16, uccisero 75.000 di quelli che li odiavano. Anche nel versetto 5, colpero tutti i loro nemici a fil di spada, uccidendoli, sterminandoli. Questo forse è una cosa un po' scioccante nel libro di Ester, forse il libro di Ester finisce su una nota un po' stonata. No, fino adesso era un bel libro, il popolo di Dio è in pericolo e Dio lo salva, era bello, però finisce su una nota un po' violenta, un po' stonata. Cosa dobbiamo pensare di questa cosa? Beh, innanzitutto, come ho detto, questa era l'unica soluzione all'epoca, fare questo decreto per autorizzare gli ebrei a difendersi. Poi vediamo anche che gli ebrei non hanno fatto tutto quello che avrebbero potuto fare, non si sono dati al saccheggio. Il decreto di Mardocheo dava la possibilità di saccheggiare anche i beni dei nemici, però non l'hanno fatto. Quindi avrebbero potuto fare di più, ma non l'hanno fatto. Però comunque si sono vendicati. Il testo non dice se è giusto o sbagliato, dice che è così. E lo dice perché anche questo è un'immagine di quello che succederà quando Cristo tornerà nel giorno di Dio. Sarà un giorno di retribuzione e di vendetta. Noi cristiani non abbiamo il diritto di vendicarci. La vendetta non è una possibilità per noi. Paolo è chiaro, in Romani 12 dice non rendete a nessuno male per male, non fate le vostre vendette. Perché no? Ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto a me la vendetta. Noi non dobbiamo fare vendetta perché non appartiene a noi, appartiene a Dio. Però c'è una realtà di cui parla la Bibbia, una realtà forse che ci mette a disagio, è che il giorno di Dio, il giorno di Cristo, del suo ritorno, sarà anche un giorno di retribuzione. Isaia 61. Il Signore mi ha unto per proclamare l'anno di grazia del Signore e il giorno di vendetta del nostro Dio. 2 Tessalonicesi 1. Il Signore Gesù apparirà dal cielo in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio. Ci sono anche molti altri passi che potrei leggere. Anche questo è una realtà. Dio verrà per fare vendetta a coloro che non lo amano. Dobbiamo rallegrarci da questo fatto? La Bibbia dice di sì. Dice di sì perché innanzitutto giustizia sarà fatta e, come ho detto, abbiamo bisogno di ingiustizia. Non so se tu sei mai stato vittima di un'ingiustizia nella tua vita, un'ingiustizia molto forte. Se sei stato vittima di un'ingiustizia, forse capisci questa cosa un po' meglio, capisci il bisogno di giustizia che Dio ha messo nel nostro cuore. Ma noi non possiamo far giustizia, Dio può fare giustizia. Beati quelli che sono affamati di giustizia perché saranno saziati, dice Cristo. Però c'è un altro motivo, ed è quello della gloria di Dio. Dio rivelerà la sua gloria a tutti. Ogni ginocchio in terra e sotto la terra si abbasserà davanti a Cristo, dice Paolo. E se noi siamo cristiani, questo ci deve far piacere. Dobbiamo rallegrarci a quest'idea. Perché vedete, in questo mondo Dio è deriso, Dio è disprezzato. Forse noi abbiamo vissuto in questo mondo per tanti anni che ci siamo abituati a questo fatto, siamo abituati al fatto che Dio è deriso, Dio è disprezzato, siamo abituati a sentire bestemmie, siamo abituati a sentire tante cose contro Dio, che forse non ci fa più male come dovrebbe fare. Ma se siamo in Cristo, se noi amiamo Cristo, vogliamo che Cristo sia onorato. E in quel giorno Cristo sarà onorato da tutti, anche da quelli che lo disprezzavano. E questo è un pensiero anche per noi nella nostra vita cristiana. Onoriamo il Signore Gesù nel nostro comportamento? Rendiamo gloria al Signore Gesù nel nostro comportamento? Hai mai pensato che ogni volta che disubbidisci il Signore, ogni volta che pecchi, ogni volta che tratti il Signore con disprezzo, Dio è umiliato anche davanti alle potenze celesti? Dio è umiliato, Dio è disprezzato. Invece se noi amiamo Cristo, se amiamo Dio, vogliamo che Cristo, che Dio siano glorificati nella nostra vita, nel nostro corpo. Paolo dice ai Colossesi: fate morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, desideri cattivi, cupidigia. Perché? Perché per queste cose viene l'ira di Dio. Ogni volta che noi commettiamo uno di questi peccati, uno di queste cose, facciamo qualcosa per la quale l'ira di Dio viene su questo mondo. Quindi è questo che ci insegna questo passo, la fine del libro di Ester. Abbiamo un Salvatore, aspettiamo il giorno di Cristo. Cristo tornerà per giudicare e per salvare. E nel frattempo come dobbiamo vivere? Nel frattempo dobbiamo onorarlo, dobbiamo servirlo, dobbiamo amarlo e non dobbiamo dimenticare che abbiamo bisogno di un Salvatore ogni giorno. E il modo migliore di far questo è di ricordare quello che Cristo ha fatto per noi. Gli ebrei ogni anno ricordano la storia di Ester con la festa di Purim. È da 1500 anni che ogni anno gli ebrei festeggiano la festa di Purim a marzo. L'hanno appena festeggiato 2 settimane fa. Era il 15, quest'anno era il 15-16 marzo. Si ricordano di quello che Dio ha fatto per loro con Ester e Mardocheo. Quanto di più noi dovremmo ricordarci di quello che il Signore ha fatto. E il Signore ci ha dato qualcosa per ricordarci, ci ha dato il pane, il vino, la Santa Cena che prenderemo insieme questa mattina. Mentre prendiamo il pane e il vino questa mattina, pensiamo a quello che Cristo ha fatto per noi, ma pensiamo anche a quello che continua a fare per noi, giorno per giorno, dopo giorno, e pensiamo al fatto che tornerà per salvarci. Che il Signore ci aiuti a capire queste cose. Vogliamo pregare insieme. Abbassiamo il nostro capo. Padre Celeste, forse alcuni di noi qui hanno sperimentato la malvagità, la sofferenza, l'ingiustizia e si rendono conto quanto siamo impotenti senza di te, quanto siamo vulnerabili. Forse altri di noi qui non hanno mai pensato così tanto a queste cose, non abbiamo mai capito fino a che punto siamo vulnerabili senza di te. Fino a quel punto abbiamo bisogno di un Salvatore per liberarci dal male. Signore, ti ringraziamo per il nostro Signore Gesù. Ti ringraziamo perché Lui è potente, Lui regna, Lui è esaltato nei cieli. E continua giorno dopo giorno a intercedere per noi. Ti ringraziamo per la Sua opera di salvezza. Ti chiediamo il Tuo aiuto per aiutarci a servirlo, ad amarlo, da vivere per Lui. Nel Suo nome ti preghiamo. Amen.